Come se non bastasse, si alza la tensione anche intorno a Taiwan, nuovamente la repubblica che la Cina rivendica come parte del suo territorio. Nuove manovre militari pesanti, grande preoccupazione da parte degli Stati Uniti, con Pechino che le definisce queste manovre un severo avvertimento all'indipendenza, mentre il presidente taiwanese Lai riunisce il Consiglio di sicurezza. In Medio Oriente, Netanyahu chiede il ritiro dei caschi blu, mentre in una telefonata Meloni gli ribadisce gli attacchi a UNIFIL sono inaccettabili. E poi la legge di bilancio, con Giorgetti che spinge per tagli alla spesa, mentre Forza Italia e la Lega tornano a dividersi sulle tasse alle banche. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Più Spezia e meno tasse, più Spezia e meno tasse.
Ciao Simone, ricordati di ricordare i podcast.
Simone Spezia.
Ma che paese meraviglioso. Quattro anni fa il decreto rilancio varò una sanatoria per i lavoratori stranieri extracomunitari dei settori agricolo e dell'assistenza domiciliare, quindi le colfe e coloro che lavorano nei campi. Il Sole 24 Ore ci informa oggi che siamo finalmente al 96,9% delle istanze che è stato definito. Quattro anni ci sono voluti per dire a questa gente che ormai lavora in Italia da almeno quattro anni, probabilmente di più, se hanno diritto al permesso di soggiorno oppure no. E quindi tutte quelle famiglie, tanto per dare un'idea, che volevano regolarizzare la badante del padre, per esempio, della madre in cattive condizioni, tutte quelle imprese agricole che avevano delle persone che lavoravano nei campi, sono state là quattro anni. E che facciamo? Stiamo qua, aspettiamo. Tra l'altro ce ne sono ancora 6.000 in attesa. Ma va bene così, eh?
Però mica male.
Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare?
Ma che ne so, boh.
Iniziamo così. Lunedì 14 ottobre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, le 6.33 minuti e 20 secondi. Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, e la meravigliosa squadra di 24 Mattino, della quale Lauricelli e Santoro naturalmente fanno parte, ma ne fanno parte anche Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Aina e voi, ovviamente, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete. Dunque, dato che il Medio Oriente e l'Ucraina non ci bastavano, e non ci bastava nemmeno il Sudan, dove continua ad esserci una crisi umanitaria drammatica, tra un attimo ci arriveremo, abbiamo anche Taiwan, dove si innalza ulteriormente la tensione. Notizie di questa mattina, la Cina ha riferito di aver dispiegato aerei e navi da guerra nelle sue esercitazioni a circondare l'isola, che come sapete appunto è un'isola sostanzialmente indipendente che la Cina reclama come sua e che è uno snodo centrale per tanti motivi, per gli equilibri di quell'area, perché è uno dei maggiori produttori, anzi in realtà il maggior produttore di microchip del pianeta, e quindi è importante per vari motivi, oltre che per il fatto che richiede l'indipendenza, vuole essere indipendente, ma la Cina non ci sta. Dunque, è una tensione che sale anche da queste parti. Da Taiwan si dice che il ministro della difesa di Taiwan ha detto che le isole periferiche come le Matsu e le Kimen, che sono a poco miglia dalla costa cinese, sono in stato di massima allerta, mentre il presidente William Lai è impegnato con il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Come dicevamo, c'è una grande preoccupazione che arriva dagli Stati Uniti, appunto, che si dicono seriamente preoccupati per le esercitazioni militari congiunte dell'esercito di liberazione, popolare di liberazione, così si chiama nello stretto di Taiwan e negli dintorni di Taiwan. Come dicevamo, un altro fronte di tensione che si accende, anche se a dire il vero non si è mai sopito, e forse dovremmo ragionare quanto tutto questo ha a che fare con le elezioni americane imminenti e a quante potenze, per così dire, si vogliono arrivare ad una situazione a risolvere, chiamiamola così, nella maniera brutta e brutale, una serie di problemi prima che ci sia il voto americano, che potrebbe riservare sorprese di vario tipo, dalle elezioni di Donald Trump alle elezioni di Kamala Harris, che per esempio sul fronte della politica estera è a dire il vero scarsamente leggibile. Il tutto mentre in carica, come sappiamo, c'è un presidente americano che per tutta una serie di motivi è piuttosto debole. C'è la situazione medio orientale, della quale vi diamo conto tutti i giorni e sulla quale tra l'altro torneremo tra poco, faremo un punto proprio dal Libano per cercare di capire che cosa sta succedendo. Quello che sappiamo che è successo è una sequenza di attacchi dell'esercito israeliano sulle postazioni di UNIFIL. Cos'è UNIFIL? È quella forza delle Nazioni Unite, dei caschi blu, con una forte prevalenza italiana sui 10.000 e passa soldati di UNIFIL. Oltre 1.000 sono italiani, e che avrebbe dovuto avere il ruolo, stando alla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, di supportare l'esercito libanese per disarmare tutta l'area a sud del fiume Litani, in sostanza disarmare Hezbollah per far sì che non colpisse il territorio israeliano. Una risoluzione nei fatti mai applicata e che ha in parte ovviamente condotto a una situazione di questo genere, dove le violenze e i colpi tra Hezbollah e Israele proseguono. Un drone è riuscito a bucare la difesa israeliana e ha ferito 64 persone. Un altro drone ha colpito una base israeliana, a quanto pare, e ha provocato la morte di 4 soldati. L'ultimo fatto in termini di violazioni territoriali, di violazioni per così dire delle basi UNIFIL, se così vogliamo chiamarle, un carro armato israeliano che è entrato nella base UNIFIL di Ramia, quarto incidente in pochi giorni. Secondo la spiegazione dell'esercito israeliano, il carro era in quel momento sotto attacco da parte di Hezbollah, stava cercando di evacuare i soldati feriti mentre era ancora sotto il fuoco, ed è andato a sbattere per diversi metri contro una postazione dell'UNIFIL. Netanyahu chiede all'ONU di rimuovere le forze UNIFIL dal Libano, in una chiave militare che ci aveva ben raccontato il generale Fioravanti, se non sbaglio, nella puntata di venerdì alle 6.45, che è quella di non avere più UNIFIL in mezzo per poter effettuare una manovra a tenaglia, diciamo dal fiume Litani in giù e dal nord di Israele in su, e chiudere in una sacca Hezbollah e creare una zona sicura. Questo sarebbe l'obiettivo militare di Israele. Tutto questo avviene però nel frattempo, come sapete, con morti e feriti. Sono oltre 2.300 i morti libanesi nell'ultimo anno di conflitto, 10.700 i feriti. Naturalmente qua, così come per le vittime di Gaza, 42.000 palestinesi, non abbiamo il numero dei militanti morti delle organizzazioni, cioè di Hamas o di Hezbollah, ma abbiamo un numero generico che però dà la misura di quello che sta succedendo. Ci sono 100.000 libanesi fuggiti in Siria, 150.000 bambini libanesi sfollati, il dato è di Save the Children, e 1 milione di libanesi e passa che si muove sul territorio in fuga dalle zone dei combattimenti. E poi c'è la tensione di Israele con tutta la comunità internazionale che partecipa alla missione UNIFIL. A questo punto viene da dire praticamente con tutta la comunità internazionale. Un punto centrale ovviamente sono i rapporti con l'Italia. C'è stata una telefonata molto tesa tra Meloni e Netanyahu, una telefonata nella quale Meloni ha ribadito che quello che è stato fatto è inaccettabile e ha sottolineato l'assoluta necessità che la sicurezza del personale di UNIFIL sia sempre garantita. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, in mezz'ora dice anche: il mandato di UNIFIL è adeguato, quello che non è adeguato sono le regole d'ingaggio.
UNIFIL opera sulla base di un mandato, l'ho già detto diverse volte, opera sulla base di un mandato che io ritengo adeguato. Ciò che non è adeguato e che personalmente mi ha spesso creato frustrazione anche nei confronti della popolazione locale sono le regole di ingaggio che non sono proporzionali ai compiti assegnati alla forza, tra cui, come dicevo prima, la capacità e la necessità di disarmo di tutti i gruppi armati in Libano, nella fattispecie Hezbollah.
Sugli altri fronti, quello di Gaza, sono in corso azioni di terra e sono state almeno ieri in corso azioni di terra anche a Gaza, nel nord di Gaza City, e poi in Cisgiordania, dove Israele ha inasprito le misure sulla circolazione per i palestinesi. Sono almeno 30 i palestinesi arrestati nella Cisgiordania occupata nell'arco degli ultimi 2 giorni. E poi, stamattina si inizia in questo modo, che dobbiamo fare? Cioè, sono gli altri fronti di tensione, quello dell'Ucraina naturalmente, dove grandissimi aggiornamenti non ce ne sono, e quello del Sudan, dove, lo ricordiamo, la dimensione: 25 milioni di persone sull'orlo della carestia, tanto per dare la misura, 150.000 morti, quelli stimati dagli Stati Uniti, centinaia di migliaia di persone rifugiate in paesi del Nord Africa dai quali poi parte anche l'immigrazione. Il conflitto armato con la fine della stagione delle piogge è destinato a riprendere con maggiore intensità, lo dice all'agenzia DIRE Alda Cappelletti, che è consulente di Intersos, proprio di ritorno da una missione nel Darfur occidentale.
Il termine della stagione delle piogge indica che adesso il conflitto avrà una recrudescenza non solo nel Darfur ma anche a Khartoum, una controffensiva dell'esercito sudanese è in corso, e quindi le prospettive per una risoluzione diplomatica della pace in questo momento non sono vicinissime.
Un fine settimana nel quale si è parlato lungamente di manovra, se ne è parlato perché si è tornato a discutere di, aperte virgolette, tassa sulle banche, chiuse virgolette. Cosa sarebbe quell'idea di tassare i cosiddetti extra profitti, ammesso che il concetto di extra profitto esista? Nel senso che sia le banche sia chi è protagonista di queste norme dice: sì, ma gli extra profitti sono profitti e basta, cioè dipendono dal ciclo economico, va bene, non va bene, va male, non va male, quando va male allora no, cosa sono, extra perdite quelle? No, è un po' quello il punto. Comunque il tema sta diventando quello perché è ancora al centro dello scontro tra Lega e Forza Italia, inutile che vi riassuma perché già ne abbiamo parlato infinitamente, e poi i tagli ai ministeri. Come verranno effettuati questi tagli? Immaginate il taglio alle spese chirurgico? Ma no, ragazzi, è al solito, sarà alla fine un taglio lineare. Giorgetti.
Ho sollecitato tutti i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili. Dopodiché, se i colleghi non presenteranno proposte, al ministro dell'economia, che tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del cattivo, provvederà lui.
Se non vado errato, era la festa del foglio che era a Firenze. Faccio un esempio concreto, dice Giorgetti: se una persona pesa 115 kg e il medico gli dice guarda che starai molto meglio se pesi 90, penso che la dieta non sia una cosa eccezionale. Magari questa persona peserà 90 kg, starà molto meglio anche lui. Queste le parole di Giorgetti. Detto ciò, ci sono delle perplessità che hanno a che fare con questi tagli. Su tutte quelle espresse oggi da Carlo Cottarelli, che come sapete è stato commissario alla Spending Review, in un'intervista a Repubblica dice: guardate ragazzi, è troppo tardi, nel senso che se vuoi fare dei tagli precisi, dei tagli chirurgici, è troppo tardi. A questo punto arriveranno i tagli lineari, quasi inevitabilmente. Ma la mia domanda è: ma quanto tempo c'era per preparare questi tagli non lineari ai ministeri? C'era un po' di tempo? Da quanto tempo lo sappiamo che dobbiamo fare i tagli di spesa, che dobbiamo fare la spending review? Questo mi sembra un fronte, se volete, di riflessione. In chiusura, una piccola nota su un caso di cronaca. Un caso di cronaca doloroso, l'uccisione di Manuel Mastropasqua, un uomo di 31 anni, ucciso con una coltellata al petto nella notte tra giovedì e venerdì da un ragazzo di 18 anni, Daniele Rezza, che aveva un precedente per furto, un precedente per rapina. Oggi il padre, in qualche dichiarazione, dice che non stava bene, ma non si voleva far curare. E l'eco ritorna a casi precedenti: quello di Terno d'Isola, l'assassinio di Sharon Verzeni, l'assassinio di Maria Campaia Viadana, quella donna uccisa dopo una sorta di appuntamento al buio da un ragazzo di 17 anni. E una riflessione più larga che trovate da qualche parte sui giornali su quanto sempre più spesso tra ragazzi di questa età stiano girando i coltelli. Anche su questo arriveremo in rassegna. Il traffico.
24 mattino.
Certo, ci mancava Taiwan, ma quello che mi ha preoccupato molto è l'affratellamento politico e strategico che Putin mostra con l'Iran. Non so se mi spiego, ma questi paesi totalitari stanno diventando un po' troppo invadenti.
Sì. Ho capito, poi ci torneremo, guardi, sono un paio di editoriali, tra l'altro un bellissimo editoriale di oggi sul Corriere della Sera del nostro Paolo Mieli, dedicato esattamente a questi temi. Andiamo proprio da un collega del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, che è inviato in Libano, si trova a Sidone. Andrea, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito, eccoci.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Ci daresti innanzitutto un quadro della situazione? Siamo, se non vado errato, al quarto, chiamiamolo così, incidente, lo mettiamo tra virgolette, tra l'esercito israeliano e UNIFIL.
Ma tra molte virgolette, perché tranne un indonesiano, un casco blu indonesiano che è stato ferito in uno scambio a fuoco tra israeliani ed Hezbollah, quindi non si sa bene chi l'abbia ferito, gli altri tre incidenti, 4 feriti e uno sfondamento in retromarcia del cancello di una base UNIFIL, è stato fatto dagli israeliani e è stato fatto con i carri armati, cioè non è che non vedi cosa stai facendo, prendi una torretta con un colpo di cannone, centri le telecamere di sorveglianza, chiaro che non sono incidenti, tanto più che Netanyahu ha detto, volete capire o no, e l'ha detto all'ONU direttamente rivolgendosi al segretario generale, volete capire o no che ve ne dovete andare, che voi siete troppo vicini, anzi i terroristi di Hezbollah stanno usando le vostre basi per difendersi e per impedire ai nostri soldati di cacciarli, vi usano come scudi umani, quindi insomma dovete andarvene.
Ecco, quella pare almeno in parte una scusa, no? Cioè, nel senso che l'impressione è che, come dicevamo già nella puntata di venerdì, Israele voglia prendere il controllo della zona chiudendo in una manovra a tenaglia Hezbollah per poter liberare la parte a sud del fiume Litani. Capisco bene, Andrea?
Forse neppure a sud del fiume Litani, forse ancora più a nord, sotto il fiume Awali, che rappresenterebbe proprio sotto Sidone, dove sono io adesso, cioè l'ultima città libera del Libano potrebbe essere Sidone. Sotto di qua, qualunque mezzo viaggia verso sud è stato dichiarato dall'altro ieri da Israele, un possibile obiettivo militare. Cioè nulla si può muovere senza che Israele voglia. E attenzione, persino le ambulanze della Croce Rossa internazionale devono comunicare quando ricevono una richiesta di soccorso, devono comunicare col quartier generale di Ginevra. Ginevra deve comunicare con un ufficio apposta di coordinamento in Israele, e Israele deve dare il via libera a quella specifica ambulanza che con la Croce Rossa sul tetto può entrare e viaggiare verso sud. Ovviamente quando arriva il ferito è morto, perché dopo tutte queste cose non succede niente. Quindi Israele ha intenzione di tenere sotto il suo controllo un quarto del paese, stiamo parlando di un'area vastissima, attraverso un uso mai visto nella guerra moderna di droni e sistemi di sorveglianza aerea, elettronica e visiva totalmente inediti, di cui Israele è probabilmente capace perché ha una flotta di droni e di aerei sconvolgente, numerosissima, e quindi potrà effettivamente, forse questo è il loro tentativo, bloccare ogni movimento che va verso sud, di chiunque sia, persino appunto abbiamo detto le ambulanze. Questo perché? Perché in questo modo i guerriglieri che stanno nei loro tunnel, nelle postazioni nascoste a sud ad aspettare l'invasione israeliana e cercare di fermarla, bene, questi guerriglieri prima o poi rimarranno senza munizioni, senza hummus da mangiare e dovranno uscire. A quel punto, se escono, c'è un drone che li aspetta.
Una sorta di tattica da assedio, poi con un drone che li aspetta. In tutto ciò, mi sembra di capire, leggendo anche le cronache, che la capacità operativa di Hezbollah, pur ampiamente decimata, quantomeno nelle sue linee di comando, rimanga. Cioè il fatto di ieri è questo drone che colpisce la città israeliana di Binyamina, non lontano dal confine con il Libano, attacco con droni anche su una base, 4 soldati israeliani uccisi, 7 feriti e 67 feriti in totale. Cioè vuol dire che Hezbollah ha ancora una sua forza notevole, no?
Hezbollah sono 20 anni che si prepara, dal 2006 che si prepara a questo, ha una struttura a cellule indipendenti che non hanno bisogno di un comando centrale per agire, vedono i soldati israeliani, sanno di dover fare il più male possibile alla potenza che li sta invadendo, e quindi agiscono con quello che hanno. Hai detto bene, ieri sono stati particolarmente efficaci con dei droni relativamente piccoli che sono partiti proprio dalla zona di confine dove ci sono i caschi blu dell'UNIFIL, e sono andati a colpire una base militare. Ci sono delle scene di soldati immensa feriti, era una base, un accampamento pronto ad entrare in Libano, e in una cittadina ad Haifa addirittura sono arrivati a colpire un palazzo ad Haifa con parecchi feriti. Ma questi sono piccoli ordigni tutto sommato. Quello che ancora non abbiamo capito di Hezbollah è se la decapitazione della sua leadership nazionale, diciamo, da Nasrallah in giù 2-3 gradini di comando, perché questo è stato capace di fare Israele con gli assassini mirati, è riuscito a decapitare le prime 3 fasce di comando nazionale, se questa operazione incredibile di Israele abbia tolto a Hezbollah la capacità di decidere se usare o meno le sue armi più preziose, che sono i missili a lunga distanza che potrebbero arrivare fino a Tel Aviv, e stiamo parlando ancora di 30, 40, 50 mila missili di questa portata. Quindi scontro tra, tra titani in qualche modo. Certo, Israele ha il totale dominio del cielo, ha una superiorità di intelligenza incredibile, però Hezbollah può ancora fare male.
Ti ringrazio, grazie davvero ad Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, che si trova a Sidone nel sud del Libano, per essere stato con noi, per averci aiutato a chiarire tutta una serie di elementi. C'è il giornale radio, lo potete leggere ovviamente, le sue cronache sul Corriere della Sera, c'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.